Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Radio Vaticana Italia, bentrovati da Mara Miciali. Sono tra noi, mischiati tra la folla, difficile distinguerli, padri e madri di famiglia, insomma, persone apparentemente normali. Se non fosse per un hobby che coltivano, che assorbe la loro intera esistenza, potremmo tranquillamente non vederli. E questo hobby si può tradurre in una vera e propria professione. Parliamo degli inventori attraverso uno show, una premiazione da poco conclutasi. 25esimo Inventori Show, manifestazione che ha animato la bella città di Padova. Ne parliamo in collegamento telefonico con l'organizzatore, ideatore di questa rassegna, Rino Sebastiani. Ben trovato.
Buonasera.
Come va?
Bene.
Ecco, prima di raccontarci un po', ecco, questo show che tra l'altro 25 anni, voglio dire, è diventato maturo, importante, ci racconti un po' la sua storia, perché lei è un inventore, tra l'altro, ma inventori si nasce o si diventa?
Ma per quanto mi riguarda si nasce, però da come ho visto si può anche diventare con ingegno, insomma uno si deve anche applicare e in quel caso se uno decide di risolvere un tal problema con l'applicazione ci riesce.
Quanti inventori vivono tra noi in Italia? Voi avete un albo aggiornato, ho saputo, ho letto, e
sì,
avete un'idea di quanti ce ne sono in Italia?
Ma all'incirca, guardi, da stime, glielo dico così, saremmo intorno ai 15-20 mila inventori in Italia all'incirca.
Quante donne in proporzione?
E in proporzione le donne sono pochissime, diciamo l'1-2%, molto poche, sì.
Senta, ma quanto sono geniali le loro invenzioni? Trova in questa sua lunga carriera, esperienza, l'Italia a che punto è rispetto a creatività, genio, l'inventiva rispetto alle altre nazioni?
Allora, l'Italia molto spesso si tende a pensare che non sia molto inventiva, invece è proprio il contrario, perché noi proprio nell'inventiva che riusciamo a sopperire mancanze di fondi, mancanze
certo.
di aiuti da parte del governo e via dicendo.
Mi racconta, Sebastiani, l'invenzione più sorprendente mai veduta, che non potrà mai dimenticare, oltre quelle che a breve racconteremo attraverso gli altri ospiti.
Guardi, ne ho viste talmente tante, dalla bara parlante.
Come la bara parlante?
Sì, di un nostro associato, cioè che lui sostiene che una volta che si trapassa, si muore, bisogna a quel punto confessare tutte le cose, tipo si è tradita la moglie, lui
no.
tramite questo bara parlante che racconterà tutte le cose che in vita non ha detto, uno va lì e pigia il pulsante e gli verrà rivelato ogni cosa.
Beh, sarebbe meglio un confessore piuttosto che
.
Questa. Senta, ma invece un'altra meno, come dire, meno dark, meno inquietante?
Ma che so, io non ci sono biciclette di ogni tipo, auto, mongol, guardi, non saprei cosa dirgli, ma di tutto proprio, se no tipo la bicicletta che bascula, la bicicletta canguro, ma guardi, di tutto.
Senta, oltre il lavoro dell'ideazione, la costruzione, come dire, anche il rodaggio, la funzionalità del prototipo, quanta strada c'è ancora da fare per l'inventore prima che la sua creazione possa affacciarsi al mondo?
Sì, e allora per quanto riguarda, una volta che l'inventore ha brevettato qualcosa, i problemi arrivano proprio lì, perché bisogna cercare di farsi conoscere. Ecco il significato e proprio l'uso di questo Inventor Show, che fu ideato tanti anni fa, e serve appunto per cercare di mettere in contatto l'inventore col grande pubblico per vedere se l'invenzione piace oppure no, ma anche con gli imprenditori che poi dopo cercano di mettere in produzione questi prototipi che sono presentati.
Noi a breve ascolteremo i due finalisti, insomma coloro i quali si sono aggiudicati i due premi prestigiosi del vostro show, ci racconteranno chiaramente la loro storia, la genesi delle loro invenzioni, ma io volevo ancora chiederle i criteri per aggiudicarsi questo premio ambito, ma soprattutto il premio stesso in cosa consiste?
Allora, dunque, per quanto riguarda i premi, si tratta di coppe e di targhe, però il premio è bello in sé perché praticamente l'inventore ha un riconoscimento di quello che ha fatto. Per quanto riguarda il signor Pecoraro, è stato votato dagli inventori, quindi lui nel mezzo a tutti gli inventori è quello che è il risultato, la sua invenzione è la più bella, mentre sì, per il signor Gilles è stato votato da una commissione fatta da esperti, per cui c'erano ingegneri, persone che guidano incubatori di aziende, insomma una valida giuria di persone. Di
diciamo che una vetrina importante per muovere anche un po' l'economia al fine.
Sì, sì.
Senta, signor Sebastiani, innanzitutto lasciamo un sito di riferimento per i neoinventori o chi ha realizzato una creazione che vuole svelare, che vuole insomma far partecipare al prossimo show degli inventori.
Sì, per quanto riguarda i riferimenti basta andare sul sito www.inventorshow.it e lì uno può iscriversi e noi il prossimo anno che molto probabilmente rifaremo la fiera a Padova,
sì,
e potranno poi partecipare.
Proprio sul vostro sito si legge: per chi ha buone invenzioni da proporre, questo riguarda il bando di adesione dell'Inventor Show,
sì,
che appunto invita gli inventori ad aderirvi, ma anche per chi cerca soluzioni geniali su cui investire, non lasciatevi dunque sfuggire questa straordinaria occasione che potrebbe rappresentare una opportunità unica per realizzare i vostri sogni. Ma in questi 25 anni, quanto degli inventori o imprenditori accorsi allo show ritiene che abbiano realizzato questi sogni?
Quasi, tanto per parlare dell'ultima fiera, almeno 4-5 brevetti verranno messi in produzione. Quello che ha vinto il signor Gilles Castellini e il socio, loro se lo producono da solo, ma ne hanno venduti tanti, hanno riscontrato un pubblico cioè proprio favorevole alla loro invenzione. Quindi insomma piano piano si stanno muovendo le cose, devo dire la verità,
Senta, una sua invenzione ce la può anticipare? Ma tra l'altro lei ha partecipato a questo, cioè organizza soltanto o partecipa, mette anche
allora,
in mostra le sue invenzioni?
Per quanto riguarda organizzare, io porto alcune mie invenzioni, alcune stravaganti, alcune no, però come organizzatore mai partecipo alle votazioni, sia gli inventori che le giurie vengono avvertite di questa cosa qui, lo sanno perfettamente. Io non posso partecipare, cioè non
sarebbe
giusto.
Un conflitto di interesse. E un'invenzione che ci vuole così brevemente raccontare, illustrare?
Io sono specializzato un po' in tutto, c'è una cosa come 200-300 brevetti, 500-600 invenzioni appuntate, però sono specializzato tipo in giochi da tavolo, mi piacciono, tipo ho inventato gli scacchi a 2-4 concorrenti, biciclette richiudibili, micropattini, un po' di tutto, insomma.
Chiaramente sul vostro sito, signor Sebastiani, possiamo anche guardarle, osservarle queste invenzioni.
Esatto, sì.
Benissimo.
Che sarebbe europacreativa.it.
Benissimo, io la ringrazio e ci troveremo al prossimo appuntamento del prossimo anno. Grazie.
Arrivederci.
Arrivederla. È un personaggio davvero poliedrico, amante della natura, spirito libero, scrittore, chiaramente inventore, vincitore del primo premio del 25esimo Inventory Show. E io saluto e ringrazio per essere qui con noi Paolo Pecoraro. Ben trovato. Pronto?
Pronto?
Eccoci, sì. Buongiorno, ben trovati.
Buongiorno,
ben trovato. Allora, innanzitutto la prima domanda che voglio farle è sapere la prima invenzione della sua vita, qual è stata e quanto tempo fa?
Nel 72 ho inventato la bipresa, praticamente quella presa in cui si può innestare sia la spina grande che quella piccola, che poi è stata fatta da Bitticino e è invaso il mercato.
Fantastico, siamo ammirati, siamo qua ammiratissimi. Senta, ma signor Pecoraro, si inizia molto presto, anche come diceva il signor Sebastiani, ci si può anche diventare inventori, però diciamo che è un tarlo che logora sin da proprio da giovanissimi. I genitori si preoccupano, gli amici sono sospettosi, spaventati dal genio di questi loro compagni geniaci. Ecco, come vive un inventore adolescente?
Io ho vissuto abbastanza bene, sì, un po' venivo considerato un po' eclettico, un po' testardo anche, però insomma ero abbastanza socievole con tutti.
Quindi non solitario, non tenebroso e solitario.
No.
Senta, anche torniamo un po' alle cose, insomma, più serie. Questo prototipo, io non so se lo dirò bene, Yufufu?
Yufufu,
ok.
Con l'FH un po' ispirato.
Le ha fatto aggiudicare il primo premio in questo appunto ambito show padovano. Di che cosa si tratta esattamente? Se lo descrive.
Si tratta di una contattiera, di una pulsantiera, diciamo, con la quale con pochi tasti si possono emettere molti segnali elettrici.
Sì.
E di conseguenza, per esempio, il prototipo che ho fatto ha 5 tasti, con 5 tasti faccio 31 segnali, con 6 potrei farne 63, con 7 127, eccetera. Con 5 tasti si può parlare benissimo una lingua, perché per esempio l'italiano ha 28 fonemi e con 5 tasti li copriamo tutti, perché ne facciamo 31, e possiamo parlare muovendo le dita e le combinazioni delle 5 dita. E ecco che tanti anni fa ho pensato al parlatore per i sordi, perché guardando la TV ho visto un sordo che faceva il suo linguaggio manuale.
Sì, dei segni, sì.
E l'interprete di fianco che traduceva. Ma io ho detto, questi poveri sordi, socialmente come fanno ad avere un contatto con la gente normale? Chi sa il linguaggio, eccetera? No?
Sì.
Allora ho pensato a un guantino che dovrà portare sempre, perennemente, e con le dita emetterà, tramite un altoparlante, emetterà i fonemi di una lingua. Quando parla invece un'altra persona, avrà il microfono che riceve la parlata dell'altra persona, la trasforma in segnali elettrici che le batteranno le dita con dei relè nelle stesse combinazioni esatte come lui usa per parlare.
Ma qualche imprenditore si sta interessando a questa bellissima e utilissima sua invenzione al momento?
Non ancora, è una cosa abbastanza recente, anche se l'avevo già progettata nell'88, ma l'ho sperimentata da poco tempo, insomma, da qualche anno, e l'ho brevettata di recente, quindi adesso aspetto.
Noi speriamo che qualche imprenditore ci stia ascoltando e appunto di contattarla, perché veramente da quel poco che abbiamo capito ci sembra veramente una bellissima invenzione. Ma
sì.
Si può vivere di sole invenzioni, signor Pegoraro?
Come, mi scusi, non
si
ho capito.
Può vivere con questa professione dell'inventore?
No, il povero inventore rimarrà sempre povero, purtroppo è una condizione. Non avendo fondi per poter realizzare concretamente le invenzioni, ti affidi a industrie, eccetera, però le industrie in qualche modo riescono a sorpassarti, a scavalcarti, insomma, è difficile. Povero inventore.
Sì, sì, ascolto, mi scusi. Prego, continui.
No, il povero inventore ha un bel fondo, diciamo, come è stato Thomas Edison, per esempio, oppure sogni.
Sogni, che non sono pochi. Sogni, però sogni che si possono realizzare, già questo, voglio dire, è molto romantica questa vostra professione, hobby, non trova...
Sì. Sì, è romantica, sì, purtroppo, per esempio, per dirle una cosa, io ho parecchie invenzioni ancora, come si dice, da sperimentare,
sì,
in un catalogo, però se non hai i soldi per poter sperimentarle, rimarranno là.
Speriamo di no. Prima di salutarci, io ho letto su di lei che ha scritto qualche libro, e uno tra questi è dedicato alla lingua veneta. Il titolo è, mi sembra, Veneto, lingua da salvare, una lingua da salvare, se non dico bene. Io le chiedo di salutarci, se possibile, con una frase che le viene in mente, sperando che non ci canzoni, che non ci prenda in giro, qualcosa di carino, amichevole, proprio in lingua veneta.
La saluto con una storica, uno storico saluto veneto. Ciao De Vu.
Cosa significa?
Ciao De Vu, che è la radice, per esempio, di ciao. E ciao De Vu vuol dire schiavo di voi. E quando si salutavano, sì, due veneti, si davano dello schiavo reciprocamente. Io sono schiavo di te, tu sei schiavo, e l'altro ripeteva la stessa frase. Cioè c'era un rispetto talmente elevato a quel tempo, si parla durante la Serenissima, che ognuno doveva diminuirsi rispetto al prossimo.
Che bello. Io so che voi siete anche un po' scaramantici, che insomma evitate di parlare.
No.
Lei no? Bene, perché so che comunque le vostre invenzioni le costruite in sordina, giustamente per evitare che qualcuno possa copiarvele. Ma ci può anticipare così, per sommi capi, la prossima invenzione che ha così nel cassetto?
Ah, le prossime, se avrò soldi, ho intenzione di fare la presa continua, la marcia continua per le auto, per qualsiasi, la marcia continua e un motore completamente diverso dai motori tradizionali, motori a scoppio tradizionali, un motore innovativo, e non posso dirle altro anche perché
va bene.
Gli imprenditori curiosi.
Va bene, io la ringrazio, signore Paolo Pegoraro, grazie per essere stato qui con noi e ci risentiremo senz'altro alla prossima sua invenzione. Grazie, buon lavoro.
Sì, grazie.
A presto.
Grazie, buongiorno.
Allora, il terzo ospite che è qui in collegamento telefonico è evidentemente un inventore, si chiama Gilles Castellini. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Io ho saputo che lei è rimasto chiuso nel suo garage con il suo amico e collega inventore Alfredo Matriciani.
Sì,
Alfredo, stufi, così ho letto in un articolo appunto che parlava di voi, di farsi rubare le idee. Così funziona nel mondo degli inventori, insomma, così come funziona un po', ahimè, ovunque, ci si ruba di tutto, sì, anche le invenzioni.
Bene o male è così dappertutto. Noi sono 9 anni che siamo chiusi dentro, abbiamo fatto 9 anni chiuso dentro un garage di casa a cercare di creare un qualcosa. Inizialmente volevamo creare e vendere a chi comunque era più esperto di noi.
Sì.
Finché poi dopo la fine, come ha detto lei, stufi di essere depredati, abbiamo deciso di aprirci un'attività e di provare noi a fare quello che avrebbero dovuto fare gli altri, quindi a essere un po' più un po' più autonomi.
Quanti mesi avete impiegato per tirare fuori la vostra creazione, della quale adesso parleremo perché stiamo incuriosendo abbastanza i nostri radioascoltatori? Quanto tempo?
Allora, la nostra creazione, allora, io l'avevo creato 2 anni e mezzo fa per,
sì,
un bisogno domestico, in realtà, avevo proprio necessità io per casa. Per metterlo sul mercato ci sono voluti più o meno 3 mesi e mezzo, un tempo che comunque ogni azienda decidesse di dedicarci, cioè di dedicarci del tempo, anche perché comunque noi eravamo nessuno, non avevamo molti soldi, quindi le aziende giustamente hanno preferito fare prima i clienti più importanti e poi cominciare a dedicarsi anche a noi.
Bene, svegliamo questo arcano. Noi stiamo parlando di un rastrello gigante, che ho visto le foto, è veramente sorprendente. Quali caratteristiche ha questa vostra invenzione oltre la sovradimensione?
Allora, il rastrello raccoglitore, quello che avete visto voi sull'articolo, è il rastrello più grande del mondo, che in teoria non è nient'altro che una trovata pubblicitaria e una voglia nostra di far vedere a chi comunque fino a ieri ci ha derubato, che comunque abbiamo della voglia di crescere e tante buone idee. In realtà quello lì è anche per battere il Guinness dei primati, che siamo in attesa di risposta. Il prodotto in sé è un prodotto grande come più o meno una scopa, un rastrello classico, soltanto che ha la possibilità di raccogliere tutto quello che gli sta in mezzo ai denti.
Io posso attribuirvi l'appellativo di inventori realizzati, perché io so che questa creazione è riuscita ad uscire, insomma, dal vostro garage e che credo sia in produzione, o sbaglio?
Sì, noi abbiamo aperto una ditta ed è un anno e mezzo, quasi due ormai, che produciamo per tutto, chiamiamolo mondo, diciamo, i nostri prodotti. Sì, ormai è sì, un anno e mezzo.
Vogliamo lasciare il sito di riferimento, qualora sì, qualche nostro radio...
www.spidergreen.com o .it o .eu, in base a da dove la gente cerca.
Quando si costruiscono i prototipi, si usano per ragioni di risparmio materiali di risulta.
È vero.
Ciò nonostante, questo l'ho letto, non è che me lo sono, cioè così l'ho creato in questo momento. Ciò nonostante, è sempre però molto costoso, immagino, realizzare un prototipo, o sbaglio?
Allora, lei parla con una persona che ama cercare dentro nei negozi di usato piuttosto che dentro non dico discariche perché è brutto, però comunque mi piace mettere le mani su oggetti anche semplicemente da negozio,
sì,
a basso costo, dove poi poter cercare di recuperare più o meno quello che è esistente e cercare di utilizzarne il più possibile, anche perché quando un cerca di tirare in piedi un prodotto,
sì,
deve cercare, se vuole metterlo su commercio, deve cercare di renderlo più semplice possibile, o perlomeno di utilizzare prodotti che sono già esistenti, perché comunque uno stampo, che si parli di plastica, ferro o resina o qualsiasi, comunque ha dei costi esagerati e quindi uno cerca un po' di adattarsi.
Ma in questo caso un rastrello gigante non lo aveva già uno stampo, forse no?
No, allora il rastrello gigante ho preso un tubo d'acciaio,
sì,
ho tornito la manopola, ho saldato la staffa, che erano prodotti inesistenti sul mercato, e ho recuperato due rastrelli giganti che arrivano dalla Romania, se non ricordo male, e sono quelli che si usavano una volta per rastrellare il fieno. Erano attrezzi da mini trattori.
Le posso chiedere, in questa macchina multiseriale, appunto della produzione, quanto costa al fine al compratore questo vostro rastrello? Una curiosità.
Allora, noi abbiamo due prodotti.
Sì.
La versione economica, che è uscita praticamente settimana scorsa, verrà all'utilizzatore finale 29,90 euro. Mentre la versione professionale, che è adatta ad ogni utilizzo, quindi diciamo che è stata studiata per giardinieri o chi comunque usa attrezzi come fossero macchinari veri e propri, costa intorno alle 79 euro, 69 euro, 69, 99, dipende poi il negoziante quanto vuole ricaricarci sui nostri prodotti.
Certo, io parlerei ancora tantissimo con lei, le chiederei tante cose, ma ahimè il tempo è giunto al suo termine. Io ringrazio Gilles Castellini e
ma
tutti
voi,
gli altri ospiti che hanno animato questi 20 minuti assieme. Buon lavoro, a presto.
Grazie mille, arrivederci.
Arrivederla.